Ave Maria, cari amici del Sentiero Mariano Serafico, ben trovati in questo appuntamento e preparandoci alla indulgenza della porzioncola del 2 agosto, vogliamo un po' trattare proprio questa festa, questa celebrazione che si celebra ad Assisi nella dedicazione della Basilica Patriarcale di Santa Maria degli Angeli. Sotto questo titolo, di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, conosciamo come alcuni pii eremiti erano venuti dalla Palestina nel 351 per visitare la città eterna e ottennero da Papa Liberio di poter stabilire nella pianura di Assisi, dove innalzarono un piccolo romitorio con un modesto oratorio e collocarono delle reliquie nel sepolcro della Madonna in detto oratorio. E questo fu dedicato alla Beata Vergine Maria Assunta e prese il nome di Santa Maria in Josafat, in ricordo, in memoria della valle in cui furono deposte per un tempo le spoglie mortali della Madre di Dio. Primo momento di questa piccola porzioncola di Santa Maria degli Angeli è dedicata alla Madonna Assunta, Santa Maria Josafat, raccogliendo delle reliquie portate della Beata Vergine Maria. Un secolo dopo, circa nell'anno 516, San Benedetto, essendosi recato ad Assisi, fece cedere il detto oratorio con una piccola porzione di terra contigua e il luogo, a quanto si crede, prese il nome di Porzioncola. San Benedetto vi stabilì un piccolo romitorio e fece anche ricostruire e ingrandire quella chiesa. Da quel tempo, una cosa molto bella, interessante, si incominciarono a sentire in quel luogo santo, in quel santuarietto, dei canti armoniosi degli spiriti celesti, il che fece dare ad esso il nome di Santa Maria degli Angeli. Ciò nonostante, esso ha conservato il titolo antico e primitivo dell'Assunta. Questo luogo fu ceduto dai Benedettini di Monte Cassino alla congregazione benedettina di Cluny e quindi passò a quella dei Cistercensi. Essendo poi rovinato il romitorio, la proprietà della cappella edificata da San Benedetto e del terreno contiguo rimase ai Benedettini del Monte Subasio in Assisi, che permise ad alcuni eremiti di stabilirvisi. Più tardi il luogo fu interamente abbandonato e la chiesina ridotta in tale stato di rovina che si cessò persino di celebrarvi la Santa Messa, ma però le persone pie e devote non cessarono mai di andarvi a pregare la Regina degli Angeli. Quindi quello rimase un luogo di preghiera, anche se un po' abbandonato al servizio di culto, ma non alla devozione, alla pietà dei fedeli. Fin qui, fino all'arrivo del serafico padre San Francesco. Nel 1207 San Francesco fece riparare la chiesetta di Santa Maria degli Angeli e un prete di Assisi, un certo Don Pietro Mazzangoli, fu incaricato dei Benedettini di celebrarvi la Santa Messa e questi la officiò fino verso il 1210 e dopo fu ceduta allo stesso nostro Santo Padre e ai suoi discepoli. Tuttavia, come diremo in seguito, San Francesco fissò la sua dimora presso la Porziuncola dopo che l'ebbe restaurata, cioè fin dal 1207. Quindi la chiesa presente in Santa Maria degli Angeli, o detta della Porziuncola, è quindi la stessa che edificò San Benedetto e ha la bellezza di 14 secoli di esistenza. 12 metri di lunghezza per 4 di larghezza. È una cosa interessante come la porta laterale e quella di fondo sono grandissime, sproporzionate, diremmo, rispetto alle dimensioni della chiesa. Alcuni un po' così si cimentano anche a pensare come San Benedetto nel farle costruire abbia avuto una profetica visione di quella moltitudine che un giorno si sarebbero accalcate in quell'umile santuario in cerca del perdono e la pace. Per testimonianza il beato Bernardino di Feltre, santo francescano, alla scuola di San Bernardino da Siena, fu lo stesso restauratore. San Francesco fece scolpire sulla porta in fondo queste parole. Quindi, come attesta San Bernardino, San Francesco fa scolpire sulla porta in fondo queste parole: Ec est porta vita eterna. Questa è la porta della vita eterna. Questa è la frase che San Francesco ha voluto che fosse impressa e fosse scolpita sulla porta d'entrata in Santa Maria degli Angeli. La chiesetta di Santa Maria degli Angeli fu scelta dal Serafico Padre per essere anche la culla del suo ordine ed egli amò sempre questo santuario con un amore di predilezione. E a questa chiesetta di Santa Maria degli Angeli, la Regina degli Angeli, si riferiscono anche fatti importanti, meravigliosi della vita di San Francesco che troviamo nelle fonti francescane. Una cosa molto interessante è da vedere come Donna Picca, la mamma di San Francesco, andava spesso a pregare nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli e secondo una pia tradizione, dopo 7 anni di sterilità, e la mamma Picca ottenne dalla madre di Dio la promessa della nascita di un figlio, a cui attendevano grandi destini. E questa stessa tradizione riferisce che alla nascita del santo risuonarono in questo luogo canti angelici per glorificare Dio come nella nascita del Salvatore e promettere la pace agli uomini di buona volontà. Qui possiamo dire che se nel Serafico Padre San Francesco hanno sempre voluto trovare una perfetta somiglianza, un perfetto ripetitore, un alter Christus, bene, questo inizia già ancora prima della nascita. È bello come Mamma Picca va a pregare in questa chiesetta di Santa Maria degli Angeli, quindi c'è anche un legame di devozione che comincia già da Mamma Picca. E ricordiamo come dopo Mamma Picca incominciò per assomigliare ancora alla Madonna, dopo farà nascere San Francesco in una piccola stalla, imitazione. Vediamo già queste prime imitazioni. Bene, questa imitazione era già una preghiera per chiedere il desiderio di avere un figlio. Bene, questo figlio sarà concesso insieme a Dio e questo figlio avrà dei grandi destini, dei grandi beni da portare all'umanità. È interessante anche questa tradizione che ricorda questo canto, suono di campane, canto angelici per annunziare questo lieto annunzio, questo lieto evento per la città di Assisi, ma se vogliamo per il mondo intero, di cui tutti noi ne stiamo beneficiando. La venerazione di Mamma Picca per questo santuarietto, così caro alla Beata Vergine Maria, fu da lei trasfusa nel figlio, in Francesco, il quale spesso, quando ebbe incominciato a servire Dio di tutto cuore, si compiacque di visitarlo e lo fece restaurare e volle anche fissare presso di esso la sua dimora. Secondo quanto scrive il beato Tommaso da Celano, mentre assisteva in questo luogo a una santa messa e ascoltando una sentenza del Vangelo, gli rivelò la sua sublime vocazione. E in questo benedetto santuario di Maria saranno gettati, nasceranno le prime fondamenta dell'ordine serafico, dell'ordine minoritico. In Santa Maria degli Angeli, i primi discepoli di San Francesco andranno a mettersi sotto la sua condotta e ben presto si moltiplicheranno come le stelle del cielo. Davanti all'altare di questo santuario di Santa Maria degli Angeli abbiamo Santa Chiara d'Assisi, che andrà a rinunziare alle speranze del secolo per diventare la sposa di Gesù Cristo, e questo nel 1212. Ancora accanto alla Porziuncola, nella Pentecoste del 1221, San Francesco radunò i suoi frati per celebrare il primo capitolo generale, rimasto celeberrimo, e il capitolo delle stuoie, in cui intervennero oltre 5.000 frati. Ancora in questo santuario di Santa Maria degli Angeli, San Francesco otterrà da Dio, per intercessione della Beata Vergine Maria, la celeberrima indulgenza della Porziuncola, il perdono d'Assisi, e che vorremmo dopo anche approfondire. E infine, all'ombra di questo santuario privilegiato della Beata Vergine Maria, il Serafico Padre San Francesco renderà anche l'ultimo sospiro, concluderà il suo pellegrinaggio terreno. Quindi possiamo notare come Santa Maria degli Angeli sia un luogo di importanza capitale, importantissimo per il Serafico Padre San Francesco. Comunque, giustamente dunque il Serafico Patriarca ha amato, venerato questo luogo nel quale tante grazie aveva ricevuto per sé e per il suo ordine e per il mondo intero. San Francesco stesso ci dice la santità di questo luogo benedetto e pensando che il rispetto e la venerazione con cui i suoi frati lo devono sempre custodire, diceva San Francesco: Sì, veramente santo è questo luogo di Santa Maria degli Angeli. Esso è più degno di essere la dimora degli angeli che degli uomini. No, finché sarà in mio potere, non mi separerò mai da esso. Esso sarà per me e per i miei figli un memoriale eterno delle divine misericordie. In un'altra occasione San Francesco diceva: io ho sperimentato che in tutti i luoghi, in tutte le chiese, la presenza di Dio. Ma ho sperimentato che in alcuni luoghi la bontà di Dio, la misericordia di Dio vuole espandere più abbondanti, più copiose grazie per i suoi disegni imperscrutabili. Bene, uno di questi luoghi in cui il Signore vuole espandere maggiori grazie è appunto Santa Maria degli Angeli. Pensiamo anche a Santa Maria degli Angeli, come tanti tanti santi hanno voluto avere, visitarla, avere un qualche riferimento, relazione con essa. San Domenico si trova a Santa Maria degli Angeli nel 1221, quando andò a visitare San Francesco. San Bonaventura, dimorando alla Porziuncola, vi conobbe per rivelazione che l'angelo avente il sigillo di Dio vivo, nel quale si parla nell'Apocalisse, secondo il senso laterale, designava appunto il serafico padre San Francesco. Anche Sant'Antonio di Padova vi soggiornò nel 1221 e San Giacomo della Marche, che appunto era appunto in questo santuario, decise di rendersi francescano e indossò la tonaca minoritica, l'abito serafico. E ancora si ricordano tra i devoti pellegrini e ospiti della Porziuncola San Bernardino da Siena, anche San Giovanni da Capestrano, il San Francesco di Paolo, il fondatore dei Minimi, San Giuseppe Calasanzio, San Benedetto Giuseppe Labre, il santo delle 40 ore, Santa Teresa del Bambino Gesù, quando fece il suo pellegrinaggio in Italia nel 1887, visitò anche Santa Maria degli Angeli, ma così anche il Beato Bernardino da Feltre, Santa Brigida di Svezia, Sant'Angela da Foligno e così tanti altri santi, tanti altri beati, tante altre anime innamorate della Beata Vergine Maria. Storicamente, pochi anni dopo il transito del serafico padre San Francesco, la Porziuncola fu rinchiusa dentro una grande chiesa e per 3 secoli custodita, protetta come una sacra reliquia. Poi nel 1500, nel 1569, San Pio V, vedendo che il vecchio edificio era ormai insufficiente a contenere la moltitudine di fedeli che accorrevano per la festa del perdono di Assisi, per la festa della Porziuncola, mosso da una speciale devozione verso il serafico padre San Francesco e l'ordine minoritico, comandò che fosse abbattuta la vecchia chiesa e in suo luogo fosse innalzata una più vasto e grande tempio, a cui sorge l'attuale magnifica basilica, dovuta anche al genio del Vignola, e venne ultimata quasi un secolo dopo, nel 1679. Ancora negli anni 1831 la Valle Umbra fu scossa da violenti terremoti, la basilica si era aperta da tutte le parti e crollò quasi interamente. E secondo la legge della statica la prima a cadere doveva essere la cupola, invece proprio la cupola della Vignola rimase ferma e illesa a proteggere la sacra edicola, simbolo perenne dell'amore, del perdono, della pace. Ancora ripresero i nuovi lavori e affidò l'opera del restauro a valenti architetti. In breve ridono la vita a questo bellissimo capolavoro. E poi alla fine la bellissima facciata inaugurata nel 1930 con la statua dell'Immacolata Dorata, la grandiosa facciata marmorea con colonne, questa grandiosa statua della Beata Vergine Maria, l'Immacolata. E all'intervento dell'inaugurazione furono presenti una folla di 50.000 persone, contano le cronache. E quindi l'interno della maestosa basilica esercita una bellezza tutta singolare nel cristiano che sente di trovarsi nella casa di Dio. È naturalmente invitato a piegare le ginocchia, a sollevare l'animo al cielo nel mezzo di questo grande tempio e precisamente sotto questa cupola in cui è situata come regina del luogo la Porziuncola, in cui si può ammirare anche quel bellissimo affresco dove veramente è rappresentato San Francesco genuflesso ai piedi di Gesù e della Vergine in atto di chiedere l'indulgenza della Porziuncola. Bene, questa minuscola chiesetta, ammantata ancora della sua santa povertà e ricca dei più grandi ricordi francescani, possiamo dire che è la reliquia più preziosa, il vero tesoro che gelosamente custodiscono i figli del serafico padre San Francesco in Umbria. Alla destra della Porziuncola, sempre all'interno della basilica, si vede anche la piccola cella che fu testimone degli ultimi istanti della vita mortale del serafico padre San Francesco. E in questo santuarietto, secondo le antichissime testimonianze, anche del padre Giacoboldi di Fra Bartolomeo della Pisa, riposa sotto l'altare all'atto dell'epistola il cuore del serafico poverello. In questo luogo, scrive Fra Bartolomeo da Pisa, in segno di dilezione, il beato serafico San Francesco ha voluto, dopo la sua morte, deporre il suo cuore e deporre il suo corpo insieme ai suoi frati, in segno di dilezione, in segno di predilezione. Quindi quel benedetto cuore che aveva tanto amato il Signore, che dal Signore era stato tanto contraccambiato con tanti singolari favori, che gli sono stati elargiti specialmente là nella Porziuncola, doveva riposare in questo luogo a testimonianza eterna della sua perenne gratitudine verso il Divin Benefattore, verso la Divina Mediatrice Maria Santissima. E anche per un'altra ragione, perché i suoi discepoli voleva il serafico padre San Francesco, e anche un'altra ragione perché i discepoli del serafico padre, che in ogni tempo e in ogni parte del mondo sarebbero accorsi a questa benedetta culla dell'ordine, avessero qui più che in ogni altro luogo sentito palpitare il cuore del padre, che a loro volta si fossero innamorati, arricchiti tutti del suo serafico spirito. Quindi era un punto di ritrova per tutti i francescani di tutti i tempi. Quindi presso la basilica all'interno del convento vi è una specie di grotta sotterranea nella quale si ritirava San Francesco per darsi più liberamente alle sue dure pratiche di penitenza. E questo oratorio è chiamato la Cappella delle Rose perché lì accanto in un cortile interno vi è un piccolo rosetto. E al tempo del Santo Padre questo luogo, detto anche lo Spineto, era coperto di rovi e di spine. E un giorno il santo andò voltandosi su quelle spine per vincere una violenta tentazione che lo travagliava. La tentazione fu vinta e i rovi arrossiti dal suo sangue virginale si convertirono in rosai. Questi rosai producono anche oggi rose senza spine e le foglie appariscono come macchiate di sangue. Questa è una verità unica, è chiamata la Rosa Canina Sisiensis, ha una specificità unica, è proprio i miracoli del Signore. Bene, San Francesco diceva spesso ai suoi discepoli: figlioli miei, guardatevi bene dall'abbandonare mai questo santuario, perché è caro, è qualcosa di prezioso per la Madre di Dio. Se verrete cacciati da una parte, ritornatevi dall'altra, perché questo luogo è santo ed è la casa di Dio. Qui vedi come ci teneva il serafico padre San Francesco a dimorare in questo luogo. È un luogo santo ed è la casa di Dio. Due volte durante il secolo scorso i frati minori sono stati cacciati da questo santuario, dalla rivoluzione, e per due volte i fedeli a questa raccomandazione del serafico padre vi sono ritornati. Con tanta eroica tenacia, con tanti sforzi grandi, hanno saputo riscattare la basilica, il convento, dei quali si era impossessato lo Stato. E così è stato conservato dalla famiglia francescana questo luogo sempre venerabile, che diventa la culla di un ordine che, come dice il serafico padre San Francesco, da parte di nostro Signore deve durare fino alla fine del mondo. Questa chiesa di Santa Maria degli Angeli, questo santuario, è la chiesa madre e capo dell'ordine dei frati minori per due grandi ragioni. La prima è il fatto stesso che questa chiesa è stata la culla dell'ordine, è stato germogliato dal cuore del serafico patriarca. E la seconda è la volontà espressa da San Francesco, il quale dichiarò che questa dimora sarebbe stata la madre, il capo di tutte le case del suo ordine. Infatti è facile stabilire questo in due punti. Uno, che l'ordine è nato a Santa Maria degli Angeli. E questo è un fatto che troviamo affermato nei scritti di San Bonaventura, nelle lezioni dell'ufficio della festa della Porziuncola. Infatti, San Bonaventura, un uomo Francesco, così scrive San Bonaventura, mo questo luogo a preferenza di tutti i luoghi del mondo. Infatti qui umilmente cominciò, qui virtuosamente continuò, qui felicemente compì l'opera, e questo luogo come carissimo alla Beata Vergine Maria Santissima, morendo lo raccomandò ai suoi frati. Questo è il luogo dove per divina ispirazione San Francesco fondò l'ordine dei minori. Papa Benedetto XIII nella sua bolla dice che Santa Maria degli Angeli è proprio una dimora del Serafico Padre e dice è proprio la casa primordiale dell'ordine francescano e deve essere venerata da tutti i frati come la chiesa madre di tutto l'ordine. Quindi la Basilica di Santa Maria degli Angeli, dunque, è un po' la chiesa madre e capo di tutto l'ordine francescano, perché ne fu la vera culla. E questa qualità le appartiene anche in virtù della volontà del nostro Serafico Padre San Francesco. Quando i Benedettini del Monte Subasio, dicono le cronache, hanno concesso al Serafico Padre la chiesa della Porziuncola, vi posero questa condizione, che se mai il suo istituto venisse a propagarsi, e questo luogo fosse considerato come il capo di tutte le case dell'ordine. E San Francesco accettò con gioia una condizione che corrispondeva così bene ai suoi sentimenti per questo santuario benedetto. Il fatto è riferito specialmente anche da altri autori molto importanti. Abbiamo anche detto che questo santuario di Santa Maria degli Angeli acquistò un nome immortale per il singolarissimo privilegio della celeberrima indulgenza del perdono della Porziuncola. La narrazione è molto breve di questo grande avvenimento e ci assicura che una notte di luglio del 1216 il santo poverello San Francesco se ne stava in questa povera chiesetta e era assorto in preghiera per i poveri peccatori. Quando una grande luce illuminò la povera chiesina e sull'altare apparvero Gesù e la Beata Vergine Maria fra un coro di angeli. San Francesco si prostrò con la faccia per terra in profonda adorazione, quando Gesù così gli parlò, dice: «O Francesco, mi hai tanto pregato per le anime dei poveri peccatori che sono venuto a te, e ora per la loro salvezza puoi chiedermi la grazia che meglio ti pare». Quindi San Francesco che prega per la salvezza, per la conversione dei peccatori, per la loro salvezza, e Gesù vuole accondiscendere a questo desiderio è di San Francesco. Che cosa vuoi che io faccia per te? E allora ecco che San Francesco rivolge queste parole a nostro Signore Gesù Cristo. O Signore, fra le lacrime, risponde San Francesco, io non sono che un povero peccatore, ma ti prego lo stesso, o Gesù, che a tutti quelli che pentiti, confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda loro un generale perdono delle loro colpe. Dicono le cronache che nostro Signore Gesù sorrise dolcemente dal suo trono di luce, sorrise anche la Beata Vergine Maria. E allora San Francesco si rivolse a Maria Santissima, ecco la scala bianca, la mediatrice di tutte le grazie, e così le parlò San Francesco: «O celeste avvocata del genere umana, io vi prego con tutto il cuore di ottenere dal vostro divin figliolo questa grandissima grazia». Ci ha azzeccato San Francesco proprio attraverso questa intercessione della nostra avvocata, la nostra avvocata dei peccatori. E la Madonna parlò al suo figliolo e Gesù rispose: «Frate Francesco, davvero grande è la grazia che tu mi domandi, ma di maggior grazie tu ne sei degno e di maggiore ne avrai. Quindi accolgo perciò la tua preghiera, al solo patto però che tu vada dal mio vicario in terra a chiedergli da parte mia questa indulgenza». E quindi nostro Signore Gesù, per le preghiere di San Francesco, per la mediazione materna dell'Immacolata, la sua intercessione, concede questa grazia dell'indulgenza della Porziuncola. Ed era suo compito di andarle a chiedere al Sommo Pontefice. Così disse nostro Signore Gesù, disparve con Maria fra il canto degli angeli. Santa Maria degli Angeli, questo canto degli angeli continua questo luogo benedetto ad essere visitato da questi cori celesti. L'indomani, subito il giorno dopo, all'alba, frate Francesco si mise in cammino con frate Masseo verso Perugia, dove allora risiedeva Papa Onorio III. Si prostra ai piedi del venerando pontefice e San Francesco gli espone quanto gli era stato concesso e ordinato da Gesù. E il Papa gli chiede: «Ma per quanti anni Vuoi questa indulgenza? San Francesco disse, è una risposta qui è tutta particolare, vede questo bellissimo dialogo tra il Sommo Pontefice e San Francesco. Quanti anni vuoi questa indulgenza? Santità, Santo Padre, io non domando anni, ma domando anime. E il Pontefice per ben 3 volte gli ripeté la concessione. L'indulgenza doveva essere generale per qualsiasi giorno dell'anno. Solo dietro insistenti osservazioni dei cardinali e delle cure dei pontefici, limitò il privilegio a un solo giorno dell'anno. Però più tardi i pontefici Innocenzo XII, Paolo III, Pio X, con speciali decreti, estenderanno la celebre indulgenza innanzi a tutti i giorni dell'anno, secondo il desiderio del Santo Patriarca. E finalmente Benedetto XV confermò i decreti dei suoi predecessori, con una nuova conferma riconoscerà alla Porziuncola il singolarissimo privilegio dell'indulgenza plenaria quotidiana, totus quoties. E quindi quella piccola chiesetta veniva così ad essere posta al fianco dei più grandi basiliche di Roma, anzi gli stessi santuari di Terra Santa. Quindi un privilegio grandissimo che è stato concesso alla chiesetta di Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola. Ma l'indulgenza concessa da Gesù a San Francesco, confermata la voce di Papa Onorio III, doveva essere promulgata in forma solenne. Ebbene, questo grande privilegio richiedeva anche una singolare solennità, perciò si attese il giorno 2 agosto, giorno scelto per la consacrazione della chiesina di Santa Maria degli Angeli, e vi intervennero solenne cerimonie a 7 vescovi, quello di Assisi, Perugia, Todi, Spoleto, di Nocera, di Gubbio e di Foligno. E compiuta la cerimonia, San Francesco parlò alla folla e annunziò il grande perdono con le memorande parole: «Fratelli, vi voglio mandare tutti in paradiso». E ci fu un inno di lode, di gratitudine, che si alzò dalla folla, che si riversò in questo minuscolo santuario, desiderosa di poter ricevere questo singolare beneficio. E da qui nasce la celebre indulgenza della Porziuncola, un dono grande che San Francesco ha ottenuto proprio per questo desiderio di voler pregare e salvare per i poveri peccatori, e che Nostro Signore gli ha concesso per queste preghiere di San Francesco, e quando anche San Francesco ha chiesto l'intercessione dell'Avvocata nostra, della Beata Vergine Maria, la Regina degli Angeli. E ringraziamo proprio per questo dono che ci è concesso per la Santa Porziuncola, per l'indulgenza della Porziuncola del 2 agosto. Qualche minuto di pausa per risentirci dopo, per continuare su questo argomento. Ave Maria.
Grazie.
Ave Maria, cari amici, riprendiamo questo secondo momento dell'appuntamento serafico mariano. Stiamo considerando il mistero dell'indulgenza della Porziuncola, il perdono d'Assisi, che ogni anno viene celebrato nella dedicazione di Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola. Dicevamo come appena San Francesco ebbe dal Papa la concessione dell'indulgenza plenaria, tutto lieto, come un serafino in festa, fece organizzare la solenne consacrazione della Porziuncola il giorno 2 agosto, radunato il popolo a Santa Maria degli Angeli. San Francesco annunciò con voce gioiosa e commossa: "Vi voglio mandare tutti in paradiso." Dicevamo che prima proprio questo era l'ansia, l'ansia e il desiderio di San Francesco. Quest'ansia e desiderio di San Francesco della salvezza delle anime che inizia a chiedere attraverso questa preghiera per la conversione dei peccatori a ottenere il dono dell'indulgenza della Porziuncola, che lo fa andare al Santo Padre per chiedergli questa grazia, come gli dice già nostro Signore Gesù Cristo. E finalmente arriva il momento tanto desiderato: vi voglio mandare tutti in paradiso. Nostro Signore Papa Onorio mi ha concesso a voce questa indulgenza, per cui sia voi che siete qui presenti, sia quelli che in questo giorno, negli anni successivi, verranno in questa chiesa, con cuore ben disposto e saranno veramente pentiti, avranno il perdono di tutti i loro peccati. Ecco l'ansia del vero apostolo di Gesù Cristo: condurre tutti alla salvezza eterna. E questa è la suprema sapienza che scende dall'alto, quella che fa conseguire, diceva San Pietro ai primi cristiani, la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. E questa carità soprannaturale di San Francesco vibra gioiosa in ognuna di quelle sillabe: vi voglio mandare tutti in paradiso. Dio voglia che anche noi sappiamo apprezzare i tesori delle indulgenze della Chiesa, che mette a portata di mano di noi cristiani, che siamo grati a San Francesco per averci ottenuto questa speciale indulgenza da Papa Benedetto XV, definito preziosissimo tesoro di indulgenza divina detta della Porziuncola. E anche oggi, sebbene dopo secoli, è sempre solenne e commovente lo spettacolo che in tutti gli anni presenta la moltitudine di fedeli che arriva a Santa Maria degli Angeli per lucrarvi la grande indulgenza della Porziuncola. Quasi tutte le regioni d'Italia si riversano nella pianura di Assisi per godere la grande festa del perdono e della pace. E quando scocca il mezzogiorno del 1º agosto e le campane della Porziuncola riempiono il piano di Assisi, con la loro gaia e armoniose note, annunziano tutti il momento dell'apertura dell'indulgenza, che ha un nome particolare, viene chiamata la rotta. Tutte le campane gridano di gioia, queste campane insieme a tante voci, pieni di tenerezza, tante persone già pronte in lunga e interminabile processione a muoversi, a pigiarsi, a correre verso la sacra Porziuncola. Uno spettacolo che continua anche durante tutta la notte, sino a notte inoltrata del giorno seguente, mentre in coro i devoti e i francescani cantano più riprese le lodi alla Beata Vergine Maria, ripetendo giulivi fra le tante ispirate parole di San Bernardo: passi sotto silenzio la tua misericordia, Vergine Beata, se chi ti invocò nelle sue necessità e non fu esaudito. Noi tuoi servi lodiamo la tua verginità, ammiriamo la tua umiltà, ma la tua misericordia a noi miseri ci appare più dolce, più caramente l'abbracciamo, più di frequente la ricordiamo e con più insistenza la invochiamo. Invochiamo la tua misericordia, te, madre di misericordia. San Bernardino da Siena, in uno dei suoi sermoni, attesta di aver veduto fino a 100.000 pellegrini in Assisi in processione per acquistare la Santa Indulgenza. Tuttavia, qualunque fosse il numero dei devoti, ciò era poco per tutta la Chiesa. E ora il Padre San Francesco desiderava la salute di tutti i peccatori. E perciò ecco un altro dono di grazia. Vari pontefici, come Paolo V, Papa Gregorio XV, Papa Urbano VIII, volendo estendere a tutti i fedeli questo prezioso favore, deciso che questa indulgenza si potesse acquistare in tutte le chiese dell'ordine francescano e anche in altre chiese che ne avessero fatto richiesta. E proprio Innocenzo XI, successivamente, la dichiarò applicabile anche alle anime del Purgatorio. quindi o per se stesse o per le sante anime del purgatorio. Poi ancora Papa Pio XI, con un decreto della penitenzeria, della sacra penitenzeria, penitenziaria, stabilì che per acquistare l'indulgenza e il perdono, come del resto in tutte le altre indulgenze plenarie, le preghiere per il Santo Padre, per il Santo Indulgenze, un tempo c'erano i sei Patrave Gloria in memoria delle piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. I sei Patrave Gloria, cinque in memoria delle piaghe sacratissime di nostro Signore e uno secondo la mente del Sommo Pontefice, oltre confessione e comunione. Tutte queste insigni glorie, e qui si vanta la Sacra Basilica della Porziuncola, hanno fatto sì che il Sommo Pontefice, San Pio X, non solo confermasse alla Porziuncola il titolo di capo e madre di tutto l'ordine dei minori, ma ha voluto anche elevarla a basilica patriarcale, cappella papale, lasciandone così l'uso e la custodia ai frati minori, e ha posto sotto il suo immediato giurisdizione e dominio la basilica, il convento e a quanti loro appartiene. E questo grande privilegio spirituale richiedeva anche un segno esterno che apparisse agli occhi del visitatore. Così un nuovo e prezioso altare maggiore e un non meno splendido e prezioso trono pontificio di marmo situato dal lato del Vangelo decorano ben presto l'abside della grandiosa basilica, la quale, assieme a quella che racchiude la tomba del Serafico Padre, ha meritato l'onore singolarissimo di essere associate alle altre principali basiliche romane. E in questo spazio di 8 secoli, il giorno anniversario di dedicazione del Porziunco del 2 agosto, tanto in Assisi quanto in tutte le chiese francescane del mondo, si recitava l'ufficio del comune di dedicazione. Poco dopo la promulgazione del sopracitato decreto pontificio furono compilati l'ufficio e la messa propria per l'intero ordine serafico. Ufficio e messa che sono un'esaltazione della grandezza e della potenza della Vergine Benedetta, la mediatrice di tutte le grazie. La Vergine Benedetta, Madre delle Divine Misericordie e della Serafica Pietà del nostro Santo Patriarca San Francesco. E sebbene tutte le indulgenze meritino il nostro rispetto, essendo il frutto dei meriti infiniti di nostro Signore Gesù Cristo, dei meriti sovrabbondanti della Beata Vergine Maria, dei Santi, che la Chiesa applica a noi, sembra che l'indulgenza del Porziuncolo debba essere particolarmente cara per ragione della sua origine, poiché nostro Signore Gesù Cristo stesso si degnò di concedere al nostro Santo Fondatore e per intervento della sua Divina Madre, la sua mediazione materna. E sommi pontefici l'hanno talmente rispettata che non l'hanno mai sospesa, nemmeno in tempo di giubileo. Alla Porziuncola il giubileo è perenne. Quindi questa festa è stata istituita per celebrare l'anniversario della consacrazione del primo santuario dell'ordine di Santa Maria degli Angeli a Porziuncola, per ringraziare Dio del dono della preziosa indulgenza, per ringraziare il Signore della fondazione dell'ordine serafico minoritico di cui Santa Maria degli Angeli ne fa la culla, e per onorare la Beata Vergine Maria sotto il titolo glorioso di Nostra Signora degli Angeli, come regina di madre e dominatrice degli angeli. Reciteremo dopo anche la preghiera Augusta Regina degli Angeli in onore della Santa Maria degli Angeli. Questa qualità di regina, di madre e di dominatrice degli angeli le è attribuita non solamente da San Bernardo, ma anche da San Bonaventura e da San Bernardino da Siena e un gran numero di santi e dottori, ma anche della Chiesa che la saluta Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, l'antifona che e viene cantata a compieta: Ti saluto, Regina dei Cieli, ti saluto, Dominatrice degli Angeli. E anche nelle litanie lauretane cantiamo il Regina Angelorum, ora pro nobis, Regina degli Angeli, prega per noi. Che cosa si richiede per ricevere l'indulgenza, lucrare l'indulgenza della Porziuncola? Quali sono le corrispondenti disposizioni con cui il fedele dovrà chiedere al Padre delle Misericordie questa grazia? 1. Ricevere l'assoluzione per i propri peccati nella confessione sacramentale, celebrata nel periodo che include gli 8 giorni precedenti e anche gli 8 giorni, e o anche gli altri giorni, gli 8 giorni successivi alla visita della Chiesa, della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio. Quindi, essere confessati, perdonati e ricevere l'assoluzione per i propri peccati. Partecipare alla messa e alla comunione eucaristica nello stesso stesso arco di tempo indicato per la confessione. Comunque la comunione va fatta in grazia di Dio. Quindi una santa comunione fatta anche 8 giorni prima di fare la visita alla Porziuncola, anche 8 giorni dopo. La visita alla chiesa della Porziuncola, che non ha la possibilità di andare fino ad Assisi, è possibile lucrarla, anche, è stata estesa anche la visita nelle chiese francescane. Ogni chiesa francescana che uno trova un po' nel suo territorio, o anche una chiesa parrocchiale o semiparrocchiale, quindi anche nelle proprie parrocchie o anche in altri oratori in cui è stata concessa questa indulgenza. Quindi diciamo è stata estesa a tante altre chiese per proprio dare la possibilità, diciamo come la volontà del Salvifico Padre San Francesco era la salvezza delle anime e quindi è stato concesso in abbondanza anche per intercessione dei sommi pontefici e di poterla ricevere nelle chiese francescane limitrofe, uno dove abita, e anche nelle chiese parrocchiali. Quindi abbiamo veramente le buone disposizioni, le grazie, ci sono date delle possibilità veramente grandi di poter ricevere questo dono. Non sprechiamolo. Diciamo ancora la visita alla chiesa della Porziuncola, che è l'opera indulgenziata, dove si rinnova la professione di fede mediante la recita del credo, per riaffermare la propria identità di figli di Dio, si recita il Padre Nostro per riaffermare la dignità dei figli di Dio ricevuta nel battesimo, una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, che si afferma la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento visibile è di unità con il Romano Pontefice. Normalmente si recita un Padre Nostro, un Padre Ave Gloria, e dà tuttavia ai singoli fedeli facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà, la devozione di ciascuno verso il Romano Pontefice. Quando è possibile lucrare indulgenza della Porziuncola? Alla Porziuncola i pellegrini possono tenere indulgenza tutti i giorni dell'anno, una volta al giorno, per sé o per un defunto. Pensate che bello, quelli che abitano nelle immediate vicinanze, che possono fare una visita anche frequente. Comunque, dal mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno, la stessa facoltà è estesa a tutte le chiese parrocchiali e tutte le chiese francescane. Dal Catechismo sappiamo che l'indulgenza si ottiene mediante la Chiesa, che in virtù del potere di legare, di sciogliere e accordare, accordato a Gesù Cristo, interviene a favore di un cristiano e dischiude il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei santi perché ottenga dal Padre le misericordie la remissione delle pene temporali dovute per i suoi peccati. Così la Chiesa non vuole soltanto venire in aiuto a questo cristiano, ma anche a spingerlo a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità. E poiché i fedeli defunti in via di purificazione sono anch'essi membri della medesima comunione dei santi, noi possiamo aiutarli. Quindi possiamo chiedere il dono dell'indulgenza plenaria per noi stessi o per per un'anima del purgatorio. Un'altra condizione richiesta è il distacco dall'affetto del peccato. Dobbiamo detestare anche ogni piccolo, più piccolo peccato che troviamo in noi. Dobbiamo detestare, non dobbiamo esserne attaccati. E in questi ultimi minuti che ci separano dal termine un po' di questo appuntamento, vorrei un po' sottolineare il ruolo, il compito importante della Beata Vergine Maria nel suo ufficio materno di mediatrice di tutte le grazie. Magari sarà un tema che e tratteremo più diffusamente in un'altra circostanza, ma vediamo proprio come già anche questa indulgenza di Porziuncola di Santa Maria degli Angeli ci viene concessa dopo quella preghiera di San Francesco che levava per la conversione dei peccatori, ma altrettanto allo stesso momento, dopo aver chiesto a Gesù questa grazia che tutti tornassero pentiti, eleva, innalza questa preghiera alla Beata Vergine Maria come avvocata, madre dell'umanità, Madre nostra che piedi la croce è diventata la nostra madre per poter intercedere verso il nostro Signore Gesù Cristo perché ci dia questa grazia. Quindi la Madonna è la dispensiera mediatrice di tutte le grazie. Quindi questo è un privilegio per la spiritualità cristiana che vuole onorare la Vergine Maria e vogliamo proprio anche chiedere che presto possa essere ufficialmente confermato anche come dogma di fede questa verità. La mediazione universale di Maria che è un privilegio e a beneficio per la vita della Chiesa, nella quale ha vantaggio anche per la nostra Madre comune. Se il privilegio dell'Immacolata Concepimento salva dall'infezione originale la Vergine Maria, dal peccato originale, del peccato delle origini, e la onori in modo particolarissimo, bene, la mediazione universale di Maria riguarda più direttamente la nostra salvezza. Potremmo dire che l'Immacolata Concezione è l'essere di Maria, la mediazione universale di tutte le grazie invece è l'agere, l'agire della Beata Vergine Maria. E lo fa che cosa? Agisce perché è mamma, madre universale di tutta l'umanità redente, è la nostra madre, vuole la nostra salvezza e la vuole la nostra santificazione, cioè realizzare il fine per cui siamo stati creati. Quindi proviamo un po' a meditare con cuore riconoscente verso Dio e verso la Vergine Santissima questo grande dono. Noi sappiamo che dopo San Bernardo da Chiaravalle, il cantore di Maria, furono particolarmente i francescani che attraverso i secoli divulgavano e insegnarono con fervore di devozione filiale la dottrina della mediazione universale di Maria Santissima. Abbiamo San Bonaventura, San Bernardino da Siena, San Bernardino da Busti, San Lorenzo da Brindisi, San Leonardo da Porto Maurizio, San Pio da Pietrelcina, tutto un coro, Beato Padre Allegra, tutto un coro serafico che ha sempre voluto magnificare e osannare la Beata Vergine Maria, la regina dell'ordine serafico. E qui troviamo soprattutto la figura di San Bernardino da Siena, che ha delle acute e originali argomentazioni, con l'incomparabile freschezza di invocazioni che indirizza verso la Beata Vergine Maria. Lei la chiama la dispensatrice di tutte le grazie e dice che tutte le grazie che vengono comunicate al mondo fanno questo cammino. Da Dio discendono a Cristo e da Cristo alla Vergine e finalmente dalla Vergine con ordine mirabile vengono dispensate a noi. Questa è una bellissima intuizione di questo percorso dell'economia della grazia. Parte tutto da Dio, discende a Gesù Cristo, il perfetto mediatore. Dal mediatore abbiamo una mediatrice, presso il mediatore la Beata Vergine Maria, e alla Beata Vergine Maria arrivano queste grazie a noi. Anche il padre del Beato Gianni Duonscotto fu il cavaliere dell'Immacolata. San Bernardino è stato l'araldo della mediazione universale di Maria Santissima. Che la Beata Vergine Maria sia la fontana di misericordia dalla quale tutte le grazie per volere di Dio profluiscono dal corpo mistico è una verità più facile a dimostrarsi del privilegio dell'Immacolato Concepimento. Là è una verità indiretta, rivelata da Dio, però non così esplicita. Però qui invece la mediazione materna universale di tutte le grazie sgorga chiaramente dalla rivelazione e appare esplicitamente anche nella dottrina dei santi padri, dei dottori della Chiesa, nella liturgia. Infatti Dio, non dimentichiamo poi San Massimiano Kolbe, per la mediazione materna di tutte le grazie, con l'apparizione della Lourdes e la medaglia miracolosa, quindi un ruolo fondamentale della mediatrice di tutte le grazie. Bene, Dio, già nella rivelazione, già nella promessa ai nostri progenitori, che fuggiscono scacciati dal paradiso terrestre, congiunge come mediatori di redenzione Gesù e Maria. Li additta all'attesa della speranza dell'umanità decaduta. E San Giovanni parla della predestinazione eterna di Dio nel suo disegno ineffabile e già vede nell'Apocalisse la lotta della donna contro il drago infernale. Bene, in questi testi intravediamo che la Vergine è strettamente congiunta al mediatore di grazia, nostro Signore Gesù Cristo. Quindi la Lumen Gentium parlerà la socia del Redentore, proprio un dono di grazia particolare. Nel Santo Vangelo, ancora più esplicitamente, sempre troviamo in San Luca. Nel mistero della visitazione, come la Beata Vergine Maria in gran fretta va dalla cugina Santa Elisabetta per santificare San Giovanni Battista e così ancora le nozze di Cana, la Madonna che intercede e ottiene il miracolo della conversione dell'acqua in vino, nonostante che non era ancora giunto il tempo della manifestazione di nostro Signore Gesù Cristo. E i discepoli credettero in lui e lì incomincia la Chiesa. E Montagne di Galilea, ancora un mistero di Maria, Cana, tutta questa grazia. Bene, la Chiesa sarà ufficialmente fondata il giorno di Pentecoste e la discesa dello Spirito Santo trova ancora la Beata Vergine Maria radunata nel Cenacolo per pregare perché scenda lo Spirito Santo sugli Apostoli. È l'ultima volta che la Madonna viene nominata nel Nuovo Testamento. L'ultima visione che di lei è rimasta è quella orante nel Cenacolo, fra i primi cristiani che invoca su di essi lo Spirito Santo vivificante. E così è rimasta nei secoli. Anche dopo la sua gloriosa assunzione, la Madonna è sempre in preghiera per noi presso il Figlio suo, ad imitazione di Lui che alla destra del Padre sempre vive per intercedere per noi. E vediamo però anche la voce dei santi padri, dei dottori, a cui scritti sono a favore della mediazione materna, dell'Immacolata, della Beata Vergine, Maria. Più numerosi e non sono voci rare, ma manifestano continue nel tempo che comprovano la cattolicità di questa dottrina. Anche il Sommo Dante, ne parla, dice: chi vuol grazia a te non ricorre, sua disianzia vuol volar senz'ali. E questa parte del canto è così, è entrato anche nella liturgia, che poi non fa altro che essere insegnamenti del San Bernardo. San Bonaventura riconosce il principio dei beni, prima di tutto in Dio, quindi in Cristo e poi nella Beata Vergine Maria, che fu piena di grazia, sovrabbondante, a vantaggio dell'umana salute, in modo che nessuno sia sottratto al suo calore. Ancora San Bonaventura dice: la Madonna è adorna di ogni privilegio, perché fosse la più santa, la più amabile creatura dell'universo. E dobbiamo ancora avvicinarci con amore e fiducia di figli se vogliamo trovare Cristo. A lei che è la porta del cielo dobbiamo ricorrere se vogliamo trovare aperte le braccia del Padre Celeste, poiché dal paradiso nulla esce, nulla entra senza la mediazione di Maria. E questa è una bellissima frase da parte di San Bonaventura. In paradiso, dal paradiso nulla esce, nulla entra senza la sua mediazione di Maria. Chi cerca Cristo al di fuori di Maria lo cerca invano. Sto cercando Gesù Cristo, non lo sto cercando attraverso la Beata Vergine Maria, lo cerco invano. Pensa a tutti quei movimenti ecclesiali che rifiutano il ruolo della Beata Vergine Maria come mediatrice, proprio quando anche tutto quel minimalismo in cui non vede questo ruolo, questo privilegio della Beata Vergine Maria. Quindi tutti i santi in cielo depongono le loro corone ai piedi di colui che siede sul trono perché riconoscono di essere stati coronati da Dio e dalla sua madre, dice San Bonaventura. San Bernardino poi con sovrabbondanza di frasi originali afferma: la Beata Vergine Maria, fontana, fonte, fiume di grazia, mare di grazia, tutti degli appellativi importantissimi per parlarci della mediazione della Beata Vergine Maria. La chiama porta del cielo, la chiama tesoriera dello Spirito Santo. Per lei trabocca in noi il gran mare della liberalità divina, perché dalla sovrabbondanza di esso tutti abbiamo ricevuto qui la grazia e la gloria del futuro. Con un santo diceva: il Signore radunò tutte le acque, le chiamò mare, radunò tutte le grazie e le chiamò Maria. Perciò dimostra San Bernardino da Siena che il potere di mediazione della Vergine è un potere universale e sebbene secondario e subordinato a quello di Gesù, si estende a tutte le grazie. È la tesoriera di tutte le grazie, quindi per fluire nel corpo mistico tutte le grazie passeranno, nessuna esclusa, per le mani materne di Maria. I santi avevano fatto anche questo bellissimo episodio, questo bellissimo paragone del corpo mistico. Se Gesù è il capo, lui dicevano la Madonna è il cuore, la parte più nobile, ma è un paragone ancora più bello, forse meno poetico del cuore, però è ancora più ci aiuta ancora meglio a comprendere la Madonna è il collo. Noi siamo le membra del corpo mistico di Cristo, Gesù è il capo, la Madonna è il collo. Quindi tutto quello che fluisce da Gesù Cristo passa attraverso la mediazione materna dell'Immacolata. Tutto quello che arriva al corpo passa attraverso il capo Gesù Cristo, ma attraverso la mediazione materna di Maria Santissima. E ancora si estende questo potere a tutte le grazie, a tutte le persone. Perciò tutte le grazie alla mediatrice. E questo universale quindi a tutte le persone, però la fonte d'abbondanza d'acqua per altrui ed essa sempre rimane piena. Cioè ai servi e ai neoconvertiti nei quali caccia le tenebre e fa risplendere il sole della grazia, agli amici, ai devoti dei quali accresce la luce della sapienza e la luce della grazia, anche ai peccatori, chiamandoli a penitenza, ai tiepidi, riscaldandoli della fiamma dell'amore divino, agli angeli stessi, suoi sudditi e ministri, dei quali irradia la divina luce di Gesù. Lei è la regina degli angeli, la regina, la nostra regina. Potere della Beata Vergine Maria si estende a tutte le grazie, a tutte le persone, ad ogni tempo. San Bernardino è coerente alla tradizione francescana, afferma che la mediazione universale di Maria Santissima è prevista e voluta da Dio da tutta l'eternità, in relazione con la maternità divina, radice e centro di tutte le prerogative mariane, per la sua immacolata concezione, quindi omnis plenitudo grazie, la piena di grazia. Infine, il potere di mediazione di Maria Santissima è assoluto. Per mano sua vengono dispensati a chi vuole, quando vuole, come vuole, quanto vuole, tutti i doni, tutte le virtù, tutte le grazie dello Spirito Santo. Quindi vediamo veramente questo grande dono che ci parla di San Bernardino da Siena come la mediazione materna di tutte le grazie della Beata Vergine Maria. Quindi non si tratta di una mediazione che si esercita solo nei casi in cui noi chiediamo a Dio un favore per intercessione di Maria, come potremmo chiederlo per intercessione di un santo. Per disposizione di Dio non solo tutte le grazie passano per le mani di Maria, per cui ella è la dispensatrice dei favori divini, ma per lei passa prima di giungere a noi la grazia, cioè la partecipazione alla vita divina, perché la grazia arriva a noi da Cristo, il capo del corpo mistico, e non si comunica se non per mezzo di Maria, così come il Cristo storico non si diede al mondo se non per mezzo di Maria. Maria è la madre della divina grazia. E quindi l'influsso benefico di Maria Santissima, la sua mediazione, si esercita perciò su ogni anima necessariamente perché così ha stabilito Dio. E si deduce da tutto questo la regola suprema dell'economia divina. Ogni grazia viene da Cristo, data al corpo mistico, sempre per intervento di Maria, da Dio fatta, istituita, ordinata, scala, porta, entrata del cielo, onde apre e chiude a chi vuole, affinché come per essa ci venne la salute di tutti, così per essa perveniamo non solamente alla grazia, ma anche alla gloria di Gesù Cristo, il quale è gaudio, beatitudine e letizia di tutti i beati. E questo è il grande dono e privilegio della Beata Vergine Maria. Lei, la regina degli angeli, Santa Maria degli angeli, la Porziuncola, lei che intercede per la nostra salvezza, la nostra conversione, la nostra santificazione, e lei che la dispensiera di tutte queste grazie, anche queste grazie che il Serafico Padre San Francesco ha chiesto nell'indulgenza della Porziuncola. Vogliamo fare la preghiera in onore di Santa Maria degli angeli, alla regina degli angeli, una preghiera all'augusta regina degli angeli. Augusta Regina del Cielo e Signora degli Angeli, che ricevesti da Dio il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, noi ti preghiamo umilmente di inviare le regioni celesti, affinché sotto i tuoi ordini inseguano i demoni, li combattono dappertutto, reprimono la loro audacia e li respingono nell'abisso. Chi è come Dio? O buona e tenera madre, tu sarai sempre il nostro amore e la nostra speranza. O divina madre, manda i santi angeli per difenderci, per respingere lontano da noi il crudele nemico. Santi angeli e arcangeli, difendeteci e custoditeci. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria degli angeli, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, bentrovati a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. A risentirci.